Radio Emilia Romagna.
Mani di questa terra.
Massimo Spigaroli e l'eredità verdiana in cucina. Gentili ascoltatori, ben ritrovati da Cinzia Leoni. E questo mese vi portiamo nella bassa campagna parmense, sulle rive del fiume Po, dove esiste un luogo ricco di suggestioni e di ricordi. Siamo all'antica corte Pallavicina, un tempo luogo di scambi e commerci fluviali, oggi diventata lussuosa residenza rurale gestita dalla famiglia Spigaroli, un tempo fattori di queste terre. Terre che appartenevano al maestro Giuseppe Verdi, che di agricoltura e di cibo era un intenditore quasi, a detta sua, quanto di musica. Dai campi e dalle culture traeva ispirazione anche per la sua musica, tant'è che buona parte delle sue opere furono scritte durante i soggiorni nella sua residenza a Sant'Agata. La storia dei fattori Spigaroli, che con il tempo sono poi diventati proprietari di questo luogo e hanno mantenuto e alimentato la tradizione verdiana anche in cucina, è veramente singolare e per questo merita di essere raccontata dallo stesso Massimo Spigaroli, chef stellato della nostra regione.
Io sono qui così con questa veste importantissima che devo dire anche che non mi dispiace perché raccontare Verdi per me è una cosa molto importante, anche perché io l'ho sempre sentito raccontare a casa mia, mio padre me ne parlava, i miei nonni probabilmente ne parlavano a mio padre, ma pensate che mio bisnonno fin dal 1800 proprio lavorava in un podere, in uno dei poderi che si chiamano ancora oggi Piantador. E lui lavorava in mezzo a Adria, questa terra abbastanza tenace, questa terra che a volte andava sott'acqua e quindi era contadino per Verdi. Ma la cosa più importante che succedeva a casa mia e che è sempre successa, che non ci siamo mai accontentati, abbiamo sempre fatto due o tre cose nello stesso momento. Quindi in inverno, come tanti agricoltori di quei tempi, il nonno andava a macellare i maiali a domicilio, quindi faceva quello che noi possiamo chiamare il massalain, come si chiama in zona. Il cliente più importante era proprio il maestro, quindi i suoi compagni di viaggio, che spesso, di cui spesso parla nelle sue lettere, eccetera, sempre siano proprio stati quelli, diciamo, del maestro. E questo probabilmente è stato molto importante per la famiglia, molto importante poi per dar stima, come norcini, insomma, erano molto ricercati andare alla casa di qui e di là perché erano i norcini di Verdi. Poi succede un fatto strano, ma questo poi serve per capire anche il tipo di personaggio e cos'era questa persona. E sono qui per raccontarvi proprio un Verdi inedito, quello raccontato dalla mia famiglia, che forse qualcosina comincia a uscire, che è stata scritta, però è così. Questi contadini del maestro dovevano fare delle giornate lavorative tutti gli anni nella villa, nel parco. Quindi andavano a falciare l'erba, andavano a piantare le piante, la bisnonna doveva lavorare 8 giorni in cucina e quindi erano a contatto proprio con il maestro. Un giorno nel falciare l'erba, era primavera, alla fine c'è una lepre, la uccidono, non so se è stato così perché era lì o perché nel falciare l'erba gli hanno tagliato le gambe, non lo so. Comunque il bisnonno, molto zelante, i figli tutti contenti che dicono bene, 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 così stasera finalmente mangiamo carne. Pensiamo che in quei momenti erano anni terribili per l'agricoltura. Niente, la lepre non verrà mangiata perché il bisnonno Carlo dice questa, ragazzi, non è cosa nostra, c'è il maestro in villa, gliela portiamo. E così vanno tutti contenti dal maestro a portare questa lepre. Solo che il maestro, che era abbastanza umorale per quello che mi è stato riportato e quello che mi è arrivato, gli viene consegnata questa lepre, lui andò su tutte le furie e gli dirà che a San Martino dovranno andarsene perché lui gli animali che aveva sul suo terreno era lui che doveva deciderne poi se di vita o di morte. E così, siccome il maestro era uno di parola, a San Martino dobbiamo andarcene, io dico per fortuna perché poi arriviamo in questo posto incredibile che è l'antica corte Pallavicina e dove cambia un po' tutto il nostro stile, però ce ne andiamo, diciamo, con molto rammarico perché essere cacciati da Verdi sicuramente non era una cosa, diciamo, importante per quei tempi, perché come ci aveva dato lustro, perché li facciamo i salumi, alla fine tutto questo onore c'era stato tolto. Comunque arriviamo forti di un pensiero che erano stati cacciati per troppa onestà e quindi non era un disonore. E quindi ci spostiamo, però portiamo tanti bagagli, un bagaglio di grandi esperienze. Il maestro era esigentissimo, era una persona, diciamo, difficile, ma che sapeva quello che voleva, era una persona che aveva girato il mondo di allora, che conosceva tutto quello che c'era, più che altro era un raffinato. Quindi tutte le cose che dovevano essere fatte per lui dovevano essere fatte ai massimi livelli. Arriviamo qua in questa corte che era un'azienda agricola. Il castello è stato costruito nel 1320 e era poi stato, diciamo, abbandonato alle sue fortune e abitato da contadini, fra cui arriva il bisnonno.
La famiglia Spigaroli ancora oggi produce salumi di grande qualità. Il culatello in primis, partendo proprio da questi saperi passati da padre in figlio.
I salumi che noi facciamo ancora oggi sono fatti, sì, con qualche attrezzatura, qualche attrezzo, ma poi noi usiamo il nostro microclima, ma più che altro i saperi che sono la base di tutto quello che succede, perché noi sappiamo usare il nostro microclima, sappiamo usare le nostre stanze, sappiamo usare il fuoco per asciugare i salumi, e queste sono le cose, diciamo, più importanti.
Ma cosa piaceva mangiare al maestro?
Uno pensa che il maestro mangiasse tutto il territorio, invece lui era raffinato, lui portava tutte le idee di Parigi, della Belle Époque, di questi grandi alberghi, delle sue creme, di queste cose. Ma quel che si vedeva che poi alla fine i prodotti non erano quelli che poteva trovare a Parigi, non erano quelli così, quindi importava le ricette, diciamo, dall'estero, le applicava ai prodotti del nostro territorio. E così nasce un cappone con una salsa importante, che poi è la salsa supreme francese, ma questo poi me ne accorgerò dopo, la pasta, gli anolini buonissimi, ma perché non far qualcosa d'altro? Allora facciamo le mezze maniche, no? Il torchio che fa le mezze maniche le riempiamo con il ripieno degli anolini, questo brodo importante, e poi questi salumi importantissimi che lui cita più volte come i suoi compagni di viaggio. Alla fine dice: i miei compagni di viaggio sono i salumi della mia terra, quindi parla di salami, parla di salumi in generale, cita la spalla cotta, ma più volte parla di culatello.
Il maestro Verdi, oltre che di prodotti, era anche un estimatore di vini.
Lui amava molto il Chianti, ma amava molto il Bordeaux. Che siano arrivati i vitigni di Bordeaux non lo sappiamo, però nel nostro territorio sono riuscito a ritrovare dei vitigni che hanno tutte le caratteristiche di vitigni che possono essere arrivati sia dalla Toscana oppure da Bordeaux. E così 10 anni fa abbiamo cominciato a moltiplicarli. Questi vitigni erano ancora nel podere dei genitori del maestro Giuseppe Verdi, li abbiamo moltiplicati e da 4 anni abbiamo cominciato a vinificare un vino che io l'ho chiamato Cavo Verdi. È un vino che sembra di bere del Bordeaux.
Bene, ci spostiamo ora nelle cantine di stagionatura del culatello, un luogo impregnato di profumi derivanti dalle muffe nobili che permettono la stagionatura di questo salume che tutto il mondo ci invidia.
Qui siamo in una cantina importante, questa è la più importante della zona, è una cantina che è stata costruita nel 1320 dai Marchesi Pallavicino, dove mettere tutti i prodotti del territorio che poi venivano veicolati e venduti via acqua, ma non erano i prodotti, diciamo, la materia prima, ma erano i prodotti trasformati perché non si potevano mantenere, quindi costruiscono questo palazzo con sotto dei magazzini che possono essere paragonati ai magazzini di un porto. Questa era la parte del culatello che di diritto aspettavano i marchesi, poi quella del parmigiano, quella del vino, quella del sale.
Tra le tradizioni locali care al maestro e oggi proposte anche dalla cucina dello chef Spigaroli, troviamo anche uno dei suoi piatti preferiti, la spalla cotta, di cui Verdi racconta in dettaglio il procedimento di cottura all'amico conte Oprandino Arrivabene. Questo in una lettera del 27 aprile 1872. La legge per noi lo chef Spigaroli.
E qui dice: caro Arrivabene, io non diventerò feudatario della Rocca di San Secondo, ma posso benissimo mandarti una spalletta di quel santo. Anzi, te l'ho già spedita stamattina con la ferrovia. Quantunque la stagione sia un po' avanzata, spero la troverai buona, ma devi mangiarla subito, prima che arrivi il caldo. Sai tu come va cucinata? Prima di metterla al fuoco bisogna levarla dal sale, cioè lasciarla per un paio d'ore nell'acqua tiepida. Dopo si mette al fuoco entro un recipiente che contenga dell'acqua, deve bollire a fuoco lento per 6 ore. Poi la lascerai raffreddare nel suo brodo, fredda che sia, vale dire circa 24 ore dopo. Levala dalla pentola, asciugala e mangiala. Come sai, e qui comincia un altro discorso, come sai l'aida andò bene, e qui ci rifacciamo al discorso del primo. Del resto questa cavaletta che spiaceva a Milano fa un certo effetto a Parma e dal Cairo si è ripetuta costantemente tutte le sere in cui si è rappresentata l'aida. Dunque occupati ora della spalletta e sappiami dire come l'hai trovata. Tuo affettuosissimo maestro Verelli.
Salutiamo e ringraziamo lo chef Massimo Spigaroli e ricordiamo ai nostri ascoltatori che approfondimenti sia sulla vita e le opere del grande maestro, sia sulla sua passione per l'agricoltura e il cibo, sono disponibili sul sito www.giuseppeverdi.it, che la Regione ha pubblicato in occasione delle celebrazioni del bicentenario verdiano. E anche al sito Agricoltura, sempre quello della Regione, dove è possibile scaricare un volume di autori vari interamente dedicato a Verdi, dal titolo Note di Agricoltura. Un saluto e a presto da Cinzia Leoni.